utile naturalmente a quello che voi state facendo. Allora, molto brevemente, mano a mano che noi andiamo avanti nella vita e nelle esperienze, ci rendiamo conto che l'architettura è un anello, dal nostro punto di vista, decisivo, fondamentale, di quella che noi potremmo chiamare una ecologia, cioè un sistema. Questo è molto importante da capire, cioè l'architettura non sta lì sulla nuvola e il mondo sta là dall'altra parte, ma l'architettura è come se fosse, dal nostro punto di vista, un importante elemento catalizzatore di una circolarità, come si dice oggi sempre più spesso, o di una ecologia. Come voi sapete, ecologia non vuol dire ambiente, vuol dire un insieme di interrelazioni che ci sono tra innanzitutto i comportamenti umani, la presenza naturalmente della tecnologia e naturalmente la presenza dell'ambiente, sia costruito sia non costruito. Allora, questa circolarità, su cui sempre più noi tendiamo a ragionare oggi, ha l'architettura, a nostro avviso, al suo centro. Naturalmente un antropologo che lavora lo stesso su questa circolarità pensa che l'antropologia sia al centro, il sociologo pensa che sia la sociologia al centro, il politico pensa che sia la politica al centro, l'imprenditore edile pensa che sia le vicende legate all'imprenditoria al centro, gli abitanti pensano di essere loro al centro. In realtà questo anello comprende tutte queste voci, ma noi facciamo gli architetti e quindi noi crediamo al nostro lavoro all'interno di questo cerchio e crediamo che l'architettura abbia le potenzialità di rendere questo anello più virtuoso o meno virtuoso. Però se non c'è l'anello non c'è architettura. Allora, in particolare, naturalmente non c'è architettura che abbia a che vedere con la residenzialità, come nel vostro. Allora, compreso questo discorso, e quindi l'architettura è per noi parte di un'ecologia complessa e diventa elemento catalizzante di questa ecologia, cioè ci sono due aspetti che la professoressa ha nominato, uno di cui posso trattare, l'altro di cui non posso trattare. Il primo di cui posso trattare è la strategia del cosiddetto low-rise identity, cioè della maniera di riuscire ad avere densità urbane, densità fondiarie, attenzione, parliamo sempre di densità fondiarie, cioè riferite all'area di pertinenza specifica dell'intervento residenziale, quindi densità fondiarie abbastanza alte di tipo urbano, quindi superiori ai 500 abitanti per ettaro fondiaria, e con un sistema appunto di low-rise bassa altezza, high density alta densità, e quindi grosso modo di questa densità parliamo. Si fa con delle conoscenze specifiche, o lo si sa fare o non lo si sa fare. E ci sono delle tecniche particolari di progettazione che consentano a questo meccanismo di avvenire, e di questo noi parleremo oggi. Ne parleremo attraverso uno studio, per il tempo che ci è dato, dell'opera probabilmente dell'architetto più bravo nel gestire questa problematica, che si chiama Lusauer. Lusauer è un architetto statunitense molto noto negli anni 60 e inizio anni 70 per aver vinto in America molti premi di progettazione, in particolare in residenze di low-rise high density. Siccome io ero uno specialista di residenze, essendomi laureato con Melograni, sono andato in America a studiare con Lusauer. Dopo aver studiato con lui, sono diventato suo assistente. Una volta tornato in Italia, ho cominciato a pubblicare sul suo lavoro molte cose, fino ad oggi, perché anche se sembra incredibile, Sauer ha 98 anni, continua ad essere super attivo, e io, essendo il mio, come dire, forse il mio maestro principale, diciamo, ne ho avuti altri a cominciare da te, ma secondo me un maestro molto importante, io gli sono anche affezionato, e quindi io con la mia piccola casa editrice cerco di valorizzare il suo lavoro fino ad oggi, ok? E questo è quello di cui possiamo parlare. Quello di cui non possiamo parlare, invece, è il cosiddetto co-housing, che è una modalità molto specifica. In Italia la parola viene usata con un po' di confusione e con un'estensione, diciamo, sostanzialmente non corretta. La parola co-housing ha un'origine in Danimarca negli anni 60, in un clima avanzato dal punto di vista sociale, di liberazione della donna, eccetera. Un architetto dal nome impossibile ha ideato questa idea. E qual è l'idea? L'idea è molto importante se non la capisce, la capisce una volta per tutte. L'idea è questa: se io faccio delle case in cooperativa, anche in Italia, mi devo assuefare a certi standard. Per esempio, per avere una casa in cooperativa, ai miei tempi, ad esempio, dovevo avere le stanze da letto di 14 metri quadri, le stanze singole di 9 metri quadri e altri standard di questo genere. E questo dappertutto. Perché è importante la casa in cooperativa? La casa in cooperativa è importante perché ha un sussidio statale. Questa è tutta la questione. Ma l'idea di questo architetto è stata la seguente: ma se io metto insieme, o si auto-mettono insieme, un gruppo di residenti, e questo gruppo di residenti, di loro spontanea volontà, cedono un tot di metri quadri dello spazio individuale a vantaggio degli spazi collettivi, allora è una libera scelta. Allora, diciamo, è contrattabile che sia rimanga all'interno del sistema della casa in cooperativa, avere i finanziamenti delle case in cooperativa, ma avere il cosiddetto co-housing, e cioè una serie di servizi, a secondo della grandezza del complesso, che naturalmente funzionano innanzitutto sul concetto della multifunzionalità. Quindi, per esempio, un intervento relativamente piccolo può avere una stanza di media grandezza, di 40 metri quadri, che serve a tante cose contemporaneamente. Serve a fare le riunioni, serve a fare le feste, serve a fare i pranzi insieme, serve durante certi giorni a custodire i bambini in maniera comune, eccetera. Questa stanza è pagata, diciamo tra virgolette, con i 2 metri quadri che ciascuno. Questo è il sistema, d'accordo? Questo sistema ha avuto una enorme esplosione in Danimarca, e sono stati fatti moltissimi interventi. Lo studio maggiore si chiama Tengusten Bankusken, che ha fatto moltissimo. Io ho avuto una borsa dopo aver lavorato su Sauer per studiare questo problema, e ho scritto nel lontano 93 un articolo su Edilizia Popolare che spiegava non solo molto bene tutta questa faccenda, ma spiegava tutti i criteri: la multigenerazionalità, la multifunzionalità, l'adattabilità degli ambienti, la flessibilità degli ambienti, eccetera, eccetera, eccetera. un vero e proprio programma di lavoro che si chiamava Coresidenza, che è il numero 147 di Edilizia Popolare. Questo, se ti interessa, Caterina, te lo posso fare avere in PDF. Perché era un vero e proprio programma di lavoro. Dopodiché ho preso e mi sono occupato di tutt'altro nella mia vita. Ho preso, ho pubblicato, ho fatto, poi ho cominciato a studiare Terragni, eccetera. Dopodiché, dopo 30 anni, mi sveglio e vedo che la parola co-housing comincia a essere usata in Italia dopo 30 anni in maniera ambigua, non chiara, e fanno dei convegni, io presento qualcosa a un convegno, tanto per aggiornare tutta la questione. Però per dirvi, sono due argomenti diversi, non posso parlarvi tutti e due, o parlo dell'uno o parlo dell'altro. Quindi adesso parliamo del di questa tecnica, proprio una tecnica di progettazione molto utile per i progettisti per capire come fare l'Horizon Identity. Ok? Tutto chiaro? Ditemi sì. Bene. Allora, dopodiché io faccio le lezioni sempre con una determinata tecnica che è questa. Voi andate su Google e scrivete Antonino Sardo, che sarebbe il mio nome. Poi scrivete i quaderni, ok? Gli chiedete cerca, vedete qua, eccolo qua, tu vai qua, paffete, e vai nel mio sito, che è enorme e che non vale la pena. Io qui ho messo a disposizione tutto il materiale che sto mostrando adesso, quindi io non so pennette, cose, eccetera. Qual è il vantaggio di tutta questa questione? È che voi stessi, o adesso del vostro telefonino, ad esempio, dovrebbe essere del tutto logico. Lei provi. Allora, ha capito il percorso, no? E in questo noi abbiamo tutto, abbiamo tutte le immagini, abbiamo soprattutto tutti i link, abbiamo tutti i riferimenti bibliografici, tutto, d'accordo? E se siamo bravi, non è detto che lo sarò, abbiamo anche la registrazione audio di questo che sto facendo adesso. Ok? Chiaro? Allora, cominciamo a fare la lezione, però prima vi voglio indicare questa pagina, pubblicazioni su Sauer, vai alla pagina, eccolo qua. Questa è una pagina che presenta un sacco di cose su Sauer, perché può essere, voi siete 60, uno si entusiasma veramente. Uno su 60 sarebbe buono già come media. Allora lui prende e dice: Matto, guarda questa cosa fantastica, fammela studiare. Vai qua, lui può fare a prendere il libro, che è questo che mi serve, ma poi ve lo farò vedere meglio, che è un libro aggiornato in inglese, che è naturalmente su Amazon. Vai qui, tac, ed eccolo qua in Amazon, d'accordo? È a colori, eccolo qua. Oppure vuoi prendere la versione italiana, che è però del lontano 1998, questo è a colori, d'accordo? Ed è aggiornato, questo è del 98. Vuoi la versione italiana? Vai qua, tac, e te prendi la versione italiana. Tutto questo naturalmente può avvenire in biblioteca, non è che te li dovete comprare, andate in biblioteca e vi comprate. Oppure volete una versione più piccola? Pacchete, eccolo qua, tac, qua, te lo compri, 8,45, ma guarda, fantastico. Oppure Sauer ha fatto una bellissima autobiografia, che è questa, che c'è sia in italiano sia in inglese. L'italiano ancora zoppica, e se uno proprio la vuole in italiano sarà in italiano, ma io gli ho detto che zoppica, quindi vuol dire che l'italiano non è bello. Se vuole, eccolo qua, in inglese, questa è questa bibliografia che ha solo 11 euro costa, pensate. E questa è una sua autobiografia, un prodotto eccezionale, che lui a un certo punto me l'ha mandata in dattilo scritto, e ho detto no, te lo faccio io. E io l'ho preso come un matto, gli ho impaginato tutto, gli ho fatto il libro, eccetera, perché naturalmente è il mio vecchio maestro e mi sembrava giusto. Poi mi comincia a mandare un sacco di suoi lavori di arte, all'età di 97 anni, 98 anni, un sacco di suoi lavori di arte bellissimi, tutti astratti. Vabbè, Luca, ti faccio pure questo, e gli ho fatto anche questo libro che si chiama Reality is not a given, the art of Lou Sauer, dove si vede tutta questa produzione bellissima di Sauer, però d'arte. Dopodiché dice, no, io non voglio spendere niente. Dice, va bene, allora vai qua e ti leggi un articolo, dovrebbe funzionare, spero, ecco, qui c'è un articolo e te lo leggi senza spendere niente, come altre cose. Va bene? Ok. Continui, qua ci sono alcune lecture già fatte e altre cose. D'accordo? Ok? Quindi questa è la fonte bibliografica per uno di voi che vuole approfondire. E uno c'è sempre. Uno c'è sempre. Io parto dal basso, no? Ma in genere c'è sempre qualcuno, o qualcuna, più spesso qualcuno. Ok, allora cominciamo con la lezione del proprio. Quanto tempo diamo?
Fino alle 6.
Allora, facciamo le 6, però facciamo questa nuova tecnica che ho imparato in una di queste conferenze che io non sapevo. La tecnica è questa, a un certo punto, tipo tra mezz'ora, noi facciamo scrolling time, cioè ci fermiamo, voi usate i vostri telefonini per controllare 3 minuti e dopo riprendiamo, senza uscire dall'aula. Ho trovato che è una tecnica meravigliosa. Avete 3 minuti di tempo libero, che questo altro professore mi ha detto scrolling time. L'ho trovata geniale, perché se io ti faccio uscire l'uomo un macello, e se invece voi sapete che tra mezz'ora abbiamo scrolling time, poi state concentrati mezz'ora, fate 3 minuti di scrolling time e poi rifacciamo. Ricordatemelo voi, perché sì, più o meno 35 minuti è il tempo che il tempo del cervello, perché dopo i 35 minuti cominciano a sentire quell'odore del bruciato, vuol dire che le sinapsi cominciano a bruciare. Allora, adesso entriamo dentro il merito della questione. Allora, io qua ho fatto una selezione di immagini. Questo è Sauer, questo è uno dei tantissimi lavori di Sauer. Questo è Sauer quando era alla scuola del Bauhaus in America, perché lui ha fatto la cosiddetta scuola del New Bauhaus. A Chicago c'erano queste persone che erano uscite dal Bauhaus, erano emigrati in America, hanno fatto questa scuola del Bauhaus. È interessante vedere che cosa facevano questi ragazzi, cioè queste Sauer, in quegli anni, in quel momento, no? Più o meno alla vostra età. Queste sono l'idea di come lui è educato anche graficamente, no? Dal punto di vista di questo tipo di cose. Lui è a Venezia e fa la cosiddetta scuola dei Sciam, perché negli anni 50-60 c'era questa scuola estiva dei Sciam, e lui partecipa lì. In questa occasione conosce Scarpa, lui è un bravo fotografo, molto bravo, pensavo, e conosce Scarpa e conosce tra l'altro questo giovane architetto che è mio zio materno, con cui diventa molto amico. Ecco perché io arrivo a Sauer. Queste sono altre cose di Sauer, sempre per darvi un'idea, no? Di che tipo di cose. Questo qua invece, lui finito quello va all'University of Pennsylvania, dove incontra Kahn. Lui è alunno di Kahn e Kahn ha tutti alunni molto importanti, Giurgola, Charles Moore, che credo che sia assistente, Venturi, che è assistente, quindi diciamo è un crogiolo molto interessante. Vedete, questo magari è più per interesse di Caterina e degli altri assistenti, no? Però è interessante vedere questa cosa. Come vi dicevo, io vado in America, lavoro con lui, sono già uno specialista di residenza e quindi capisco subito che è interessante far conoscere questa tecnica dell'Horizon Density anche in Italia. Questa è già la versione inglese rifatta, eccetera. Allora, questo è il primo capitolo. Dunque, fatemi capire, adesso io, perché morte devo morire di questa morte qua. No, è adesso, perché io non mi sono organizzato, è soltanto un momento, perché sono in sequenza, no? Allora, adesso vediamo l'epicentro dell'operazione di Sauer. L'epicentro dell'operazione di Sauer è un quartiere molto importante di Filadelfia che si chiama Society Hill. Cosa c'ha di particolare questo quartiere? È che è il quartiere lungo il fiume dove avvenne la prima sviluppo a griglia, naturalmente, della città di Filadelfia, attorno al mercato che si chiama New Market, si chiama Ed Market, scusatemi. Negli anni 50, nella seconda parte degli anni 50, un urbanista molto importante che si chiama Edmund Bacon è il capo della sezione urbanistica e decide di non avere la classica strategia che si usava in America allora, e cioè il tabula rasa e la costruzione di nuove infrastrutture, la costruzione di nuove tipologie, ma di avere una strategia urbana, diciamo, innovativa per il tempo. La strategia consisteva nel creare un master plan dell'intero progetto, dell'intera area, e il master plan prevedeva, ha vinto il concorso, prevedeva di creare delle torri in questa situazione e tutto attorno avere un insieme di regole che conservavano la maglia urbana, mi capiscono i ragazzi, vero? Conservare la maglia urbana preesistente, quindi già fatta nel 1600, ma sostituire le case fatte nel frattempo e soprattutto tutte le cose degradate che nel frattempo si erano accumulate con nuovi interventi residenziali. Nuovi interventi residenziali, attenzioni, fatte dal developer, cioè fatte dall'imprenditoria privata, ma nel rispetto di tutta una serie di regole imposte dalla città. Queste regole dicevano: tu non puoi modificare la maglia stradale, ma puoi un po' incrementare la densità. Ecco tutta la questione. Perché incrementare la densità vuol dire rendere feasible, come si dice in inglese, fattibile, come si direbbe in italiano, l'intervento residenziale fattibile dal punto di vista economico. Ok? Quindi all'interno di questo sistema, master plan dell'intero quartiere che prevedeva la rottura della maglia stradale solo in questo punto e per il resto fare interventi o infill, giusto? O cuci e scuci o di un intero isolato, però all'interno di queste regole puoi aumentare la densità e poi altre cose che man mano vediamo. All'interno di questa cosa, Sauer è ancora giovane, aveva fatto una serie di lavori di rilievo sociale e anche architettonico del quartiere e arriva questo master plan fatto da Ian Pei, dall'architetto Ian Pei, un architetto cinese naturalizzato americano, noto a tutti per aver realizzato la piramide del Louvre, e qua parliamo dell'altro secolo, degli anni 60. Sauer arriva in questo sistema e che cosa succede in questo sistema? Succede che lui, giovane, ha un incarico ed è esattamente l'incarico di queste case, le vedete? Esattamente di queste case. Queste case si trovano in una bizzarra situazione perché Ian Pei ha fatto sia questi edifici alti sia questo intervento a corte previsti nel suo stesso master plan. Vediamo che succede. Queste sono delle viste del quartiere, tanto per darvi l'idea. Andiamo avanti. Questi sono, diciamo, i segni fondamentali del master plan di Pei, che è fatto anche per agganciare il quartiere al centro storico di Filadelfia. Quindi vedete, ci sono dei viali alberati di particolare importanza, la possibilità di intervenire in delle cose e soprattutto questo edificio, vedete, a corte che poi lui ha fatto, e le tre torri. Tower, nell'ultima corrispondenza, mi dice: ma io in realtà, mi ha detto, dopo 50-60 anni che ci conosciamo, anzi di più, mi dice: ma io per la verità le tre torri le avevo disegnate io, perché lavoravo con quell'altro e lui ha copiato quell'altro. Tra l'architetti sono così, vabbè, ma non importa. Eccolo qua vicino, eccolo qua, vedete, il master plan con delle strade principali, eccetera, le tre torri, eccetera. Va bene, questo è l'ambiente di Society Hill, diciamo, in questo caso sono le case federal cosiddette, perché ci sono vari stili in America. Questo si chiama federal, il classico stile di questi anni, diciamo, 700, inizio 800, quindi il look del quartiere è questo, queste sono le torri, questi sono tutti interventi di Sauer. Pensate, in un solo quartiere come questo lui fa una cosa come 15-16 interventi realizzati, realizzati, poi lui ne fa molti molti altri. Allora, credo che adesso cominciamo da questo, credo di ricordare. Ok, andiamo, adesso non mi freghi più. Ok, è questo, sì. Allora, vediamo soltanto un attimo prima di entrare dentro, ricordami la mezz'ora, prima di entrare dentro, vediamo alcune, diciamo, concetti forti dell'operare di Sauer, che sono in realtà anche una serie di rottura di dei tabù, o diciamo, chiamiamolo così, delle abitudini o delle consuetudini, diciamo, Bauhaus del modernismo. La prima forte idea di Sauer è che c'è una grande differenza tra interno e esterno. L'interno è fatto per la vita domestica, l'esterno è fatto per confrontarsi con l'immagine pubblica della città. Tra i due, quindi, c'è una autonomia, mentre tutta l'impostazione dell'architettura funzionalista è che, diciamo, come l'architettura sostanzialmente è una macchina, gli spazi interni sono rivelati all'esterno. Invece nel suo caso c'è questa, diciamo, importante differenza, questo concetto importante, appunto, della differenza tra interno e esterno. Vediamo molto rapidamente alcune case. Questa è una casa al mare, di due fratelli, non entriamo nel merito, anche se sarebbe interessante naturalmente. Vedete, ecco, vedete che tipo di interni, molto ricchi, molto interessanti, molto spaziali. E questo, vediamo il primo intervento di Sauer a Society Hill. Dice: ma qual è di queste qua? Boh. Il fatto che sia boh è fondamentale, cioè l'intervento che vedrete adesso così forte, non sappiamo qual è di queste case. Pure io ci ho messo 3 ore, ogni volta mi scordo, io non sai mille, certo, se questo, d'accordo? Perché proprio l'idea è proprio questa che vi ho appena detto. Guardate che interno, un interno completamente ricco spazialmente, e dall'altro punto di vista un esterno che rimane tale e quale, perché non c'è bisogno di cambiarlo, questo è il discorso. È fatto per confrontarsi con la città, non c'è questa ansia di egocentrismo dell'architetto. Questo progetto è un progetto molto interessante, che alcuni di voi potrebbero ragionare. Queste case sono case povere e si chiamano le case della Santissima Trinità, perché a ogni piano c'è un ambiente e c'è un basement. Qual è l'operazione? Un cliente, amico di Sauer, dice: voglio fare un investimento, sai che dico? Ne compro uno di queste, poi tu lo vedi. Lui dice: no, errore ma enorme, non te ne devi assolutamente comprare una, te ne devi comprare due. Perché? Cosa fa l'architetto? Fa questa organizzazione, guardate come funziona, cioè diventa una casa che è così, e poi scende, usa il basement, crea un patio, e affonda dall'altra parte, ok? Vedete come fa? E dall'altra c'è una casetta autonoma di Toscani. Perché? Sempre lei che ha visto io. Perché? Voglio dialogare con qualche persona. Oppure? Perché? No, per esempio è molto troppo interessante, perché lui, facendo così, non ti preoccupare, dialogherò sempre con lui, perché io devo avere qualcuno con cui dialogare. Allora, come si chiama lui?
Zaccari.
Senti Zaccari, benissimo, non fa niente. Allora, quando ti ho detto comprane due, perché comprane due? Perché lui con questa la mette in affitto e quindi si paga il mutuo di questa, mi spiego? Quindi, comprandone due, tu in realtà una parte la metti in affitto e quindi ti paghi mano a mano il mutuo. Quindi l'operazione, ecco perché due, perché ho detto comprane due, perché con uno solo non la poteva fare tutta questa operazione, capisci? Quindi l'architettura, ecco perché l'architettura entra dentro un'ecologia, cioè entra anche all'interno di sistemi, di meccanismi, eccetera. Come funziona la casa? Rapidissimamente, però questa è una tipologia molto bella, molto interessante. Allora, fatemi ricordare, sì, allora questo è l'appartamento piccolo, questo è l'appartamento piccolo, prendi, entri, scala, la scala un ambiente, uno studio bedroom, un altro bedroom e un altro, su tre piani che sono svincolati da questa scala, vedete? Questo è probabilmente cucina soggiorno. Ok, cucina soggiorno, poi sale, bedroom con il bagno, sale, bedroom e con il bagno. Ok, invece l'altra entra da qua, scende e va nella cucina, vedete? Scende e va nella cucina, che sarebbe questa, scende e va nella cucina, patio, eccolo qua, e arriva dall'altra parte dove ha addirittura il living dall'altra parte che dà direttamente sul patio. Poi con il sistema della scala, eccola qua, boom, sale, c'è un primo ambiente, boom, sale, c'è un altro ambiente, boom, sale, c'è un altro ambiente. Mi spiego? Quindi questa idea del patio passante mette a sistema quello che originariamente era uno, due, tre ambienti, diventano molti di più, e il patio passante, cioè praticamente quello che è un basement, diventa invece uno spazio fondamentale. Dopodiché avviene tutto quello che abbiamo visto molto rapidamente prima all'interno, ecco questa è la prospettiva dei due ambienti, ok, ecco vedete com'è l'interno? Adesso ci sarebbero 1200 altre cose da dirvi che non vi dico, ecco com'è dentro, ecco dall'alto la doppia altezza, ci sono molte altre cose, ve ne dico una. Perché tutte queste finestre? Com'è che ti chiami?
Zaccari.
Perché tutte queste caspita di finestre, Zaccari? Questo non lo saprai mai.
Sì, te l'aiuto da casa.
Eh? Te l'aiuto
da casa.
L'aiuto da casa, come si fa in televisione? Fai l'aiuto da casa, vedi che succede.
Dunque la tecnica è questa, te la spiego subito, se no ce la facciamo più. Quanto più uno spazio è piccolo, quanto più per moltiplicare la percezione dello spazio, è una tecnica giapponese, tu devi duplicare gli elementi. Se lo spazio è piccolo e fai una finestra grande, quello ti sembrerà ancora più piccolo. Se invece lo spazio è piccolo e tu duplichi, sembrerà più grande. Quindi questa apparente follia di fare tutte queste finestre è dovuta a questa, diciamo, tecnica per dilatare lo spazio. Ce ne sono molte altre cose da dirvi, ma non ve le posso dire perché questa è soltanto una sorta di piccola introduzione. Attenti con la mezz'ora, Bene. Ah, ecco, ce n'è un'altra che non vi commento minimamente perché sennò non ce la facciamo, perché diciamo questa è tutta un'introduzione. Questa è un'altra casa che diciamo è questa, di cui vi potrei naturalmente parlare. Anche questa ha una sezione, però è un'unica casa, però la caratteristica fondamentale è che i genitori vivono da una parte e i ragazzi vivono dall'altra. Questa è la regola fondamentale della famiglia ambiente americana. Non ci abbiamo i ragazzi tra le contiguità. I ragazzi stanno per conto loro, piccoli, grandi, fate come pare. Quindi questo è tutto l'hub dei genitori e qua, in questa zona, stanno i ragazzi. Chiaramente questa è una casa per una famiglia ambiente. Ambiente vuol dire ricco. Lo sapeva lei? È uguale ambiente. Tu scherzi, ma io non lo dico né a lei, questo è tutto un gioco retorico, perché il 60% di loro non sa che vuol dire ambiente. Posso assicurare, potrei fare una sommessa. 60% di loro non sa che cosa vuol dire. Prego, ecco qua. E sono ottimista, eh? E sono ottimista. Ma non c'è niente di male. E Zaccari è stato prescelto per essere, insomma, come dire, performante, ecco, performante. Allora, adesso entriamo, ci stiamo avvicinando, mancano 10 minuti, vediamo, questo è molto interessante, è molto interessante dal punto di vista del ragionamento formale. Come vi ho detto, Sauer ha avuto come primo incarico queste case e queste case stavano proprio sotto le torri di Pei e accanto all'edificio a corte fatto da Pei che vi ho fatto vedere prima. Guardate quanto sono strane queste case, ma perché ha fatto queste case così strane, tra virgolette? Perché le ha fatte così strane? Le ha fatte così strane perché lui era ossessionato dalla presenza delle torri. Quindi voleva togliere qualunque aspetto domestico, la finestrella, la persianina, il caminetto, il portoncino, no? Che caratterizzano le cose domestiche, che in sé per sé non c'è niente né di bene né di male, ma in questo contesto, accanto a queste torri enormi, lui voleva fare in modo che il suo intervento residenziale avesse una sua presenza, come dire, no? E quindi escogita questo sistema formale che ha ragione in quel contesto, in un altro contesto non ha alcuna ragione, quindi è un'operazione di tipo contestuale. Allora, lui fa questo, eccole qua, queste sono quelle di Pei, a corte, e queste sono le sue, perché, ecco di nuovo, le sue, quelle di Pei e le torri, vedete? Ecco qua, vedete? Eccole qua le torri. Quindi da qua un poco si capisce meglio questo discorso, vedete? È proprio questa la situazione, quindi lui cerca di togliere questo aspetto di residenzialità, che in altri casi può andare benissimo, e lui stesso lo fa. Come fa a farlo? Lo fa perché ha una campata molto ampia di 7,70 e quindi può mettere in facciata una cosa che normalmente non si fa mai, ma può mettere in facciata sia il camino, sia questo sistema di entrata che poi diventa cabina armadio, e questo è possibile perché c'è una campata di 7,70, e se no come fai, quando lo puoi fare? E quindi lui ha potuto fare questo. 7,20, sono proprio due campate da 3,70, 7,20, sui 12 metri, sarà al solito, sì, sui 12 metri, e questa è la soluzione d'angolo, ok. Siamo vicini allo scrolling, finiamo questo e facciamo lo scrolling time. Questo è l'intervento di Aimpei, questo è il retro di Sauer, e lui adopera una tecnica che io ho appena usato. Dice, ma perché? A me all'inizio mi veniva mal di pancia, ma perché quest'arco? Io, ma come? E dico, ma a me non mandava giù quest'arco, ma dico, come fai tutta un'architettura così, no, caniana, lineare, tanti cani sono gli archi per la vita, ma perché quest'arco? L'ho appena adoperata questa tecnica con successo incredibile. Qual è la tecnica? La tecnica dice, sai che cosa? Io non voglio copiare le case di Pei, che hanno tutta una caratteristica diversa, vedete questo cornicione, no, ma io voglio prendere un elemento e un elemento solo delle case di Pei, vedete quest'arco, lo prendo e lo cito tale e quale nelle mie, anche se fuori dal linguaggio mio, ma lo cito per fare strada, per fare relazione. Quindi è un'architettura che, diciamo, anche come principio, Pei come si è creato il problema del rapporto con le folli? Da Cadenza, vede subito. Come se l'è creato, te rispondo io, non so se lo capisci come si è creato. Se l'è creato riprendendo questo materiale, vedi questo marmo, e usando la coronazione qui, così lui pensava di creare la relazione. Ma la relazione, così sì, certo, c'ha tutta un'altra cosa come intensità questa, no? Perché proprio è un'altra cosa. Va bene, allora facciamo scroll in time.
Scroll in time.
Se ci sono delle domande, cioè scroll in time è poco, eh. Tutti ci aggiorniamo, eccetto io che mi sono dimenticato il cellulare. No, ci sono di nulla. Però è carina questa tecnica dello scroll in time. È una bella tecnica. Si può andare in bagno, E vabbè, 3 minuti è anche il tempo ragionevole. Però viene rimasto uno scroll in time che fa in aula. L'ho trovata carina come idea.
Molto carina.
Molto carina. No, perché è anche vero che l'attenzione non può leggere tot, soprattutto se non è l'attenzione di un film, è uno che ti parla. Comunque il cervello deve...
Si parla bene, ma non
loro sono tanti un po'. Sono giovani, eh? Sai, qualunque pausa che era sempre
di causare
problemi così, però torneranno. Ma sono tanti questi studenti che hai però, eh? Ma che corso di laurea è questo? Anche nella triennale?
Sono bravi,
Sono bravi, sono motivati. Bello, meno male. È quello del marito di Marta. Era. Era il nome del sindaco, era figlio di si chiamava, no, si chiamava Rebecchino. No, sì, Rebecchino. L'aveva fatto lui in particolare. E quindi questo è avvenuto. Ci sono iscritti, ma ogni anno loro sono tutti loro o sono sdoppiati? Hanno due canali, caspita! E loro hanno il diploma di junior alla fine. Ecco perché. Quasi tutti fanno la magistrale altrove.
Quasi tutti
fanno
fuori
da Roma. Sì, se lo possono permettere. Sì, come tutti alla nostra facoltà lo è sempre stato. Bene, vabbè, tu hai un bello, sai, diversi assistenti però.
Sì.
Però 70 sono 70, eh. Io insegnavo che i laboratori 45, il laboratorio di sintesi 25. Però il 25 è una paglia. Io facevo solo con Gaetano. La situazione è migliore. Avevamo un affiatamento perfetto in due. Quando facevamo il laboratorio anche io avevo 4-5, però 4-5 scappavano di mano. Invece in due è una situazione ideale. Vabbè, sono finiti i tre minuti?
Sì.
Allora, Zaccari, puoi guardare il libro e poi quando hai finito farlo girare. Prego. La prima parte, la prima parte è i criteri generali di Sao, il suo modo di ragionare, i suoi concetti. Invece la seconda parte è fatta uno per uno per i progetti society. Ok, allora andiamo avanti. Allora, entriamo adesso, cominciamo dal facile, per farvi capire come funzionano le case basse ad alta densità, d'accordo? E in cosa consistono. Allora, facciamo così. Queste qui tecnicamente si chiamano case a schiera, o meglio townhouses in inglese. Cosa consiste le case a schiera? Le case a schiera vuol dire che cielo-terra è occupata da un'unica casa. Questo vuol dire casa a schiera, d'accordo? E sono duplicate linearmente, d'accordo? Quindi da terra a cielo un'unica casa, duplicate linearmente, e dice se sono così sono sempre a schiera, dice sì, sono sempre a schiera, perché il concetto della schiera non è di forma, è un sistema di distribuzione, quindi sono tutte date distribuite da terra, con dei muri di separazione tra una casa e l'altra. D'accordo? Questo vuol dire casa a schiera. Invece noi andiamo a vedere delle case appunto che cominciano a seguire il criterio delle low rise identity. Quindi, se tu le vedi apparentemente così, tu diresti sono delle case a schiera, pure queste. E invece no, perché raddoppiano la densità. Questa è la strada in cui si collocano, vedete? Questa è la strada, queste sono delle normali case a schiera, queste sembrano delle case a schiera, ma non sono delle case a schiera. Si possono chiamare delle case no, sono delle case diciamo low rise identity, in cui la maniera particolare per sviluppare questo sistema è quello che adesso vi vengo a spiegare, cioè quello che noi vediamo in questa pianta. Ecco qua. Guardate, noi qui abbiamo due alloggi. Un alloggio è l'alloggio grigio. L'altro alloggio è l'alloggio bianco. Questo è il livello terra. D'accordo? Dal livello terra che cosa avviene? Avviene una cosa molto interessante, che c'è una scaletta, vedete, che sale di mezzo piano, poi ci arriva una porta di casa dove c'è un'altra scaletta, dopo si arriva e c'è un'altra scaletta. Tutto questo giro io lo faccio perché devo arrivare qua, all'appartamento bianco, ok? Oppure, sempre dal piano terra, io cosa faccio? Prendo e vado dal livello strada, prendo in inglese si chiama walk up units, adesso non so come si chiamano in italiano, dal livello strada io prendo, rimango allo stesso livello, e qui cosa faccio? Due ipotesi: o scendo, e se scendo mi trovo questa situazione, o salgo e mi trovo questa situazione. Ci siamo? Quindi io ho, vedete perché è importante che io vi abbia messo i link, perché se chi uno li vuole studiare, c'ha il link, va là e lo studia. Sono due duplex infilati, però il cui concetto fondamentale è quello che entrambi sono gestiti direttamente dalla strada. Questo è il concetto fondamentale. Entrambi gli alloggi sono ancorati a terra e raddoppiano la densità rispetto a una casa a schiera normale, perché c'è il doppio di abitanti, d'accordo? Poi come si fa a fare? Con una serie di trucchi. Il primo trucco è sempre quello, quando opererete nel mercato, questo è un trucco molto importante da conoscere, è quello di cercare di far scendere quella che normalmente si chiama la sala hobby, diciamo così, invece in questo caso è una sala vera e propria, ma la sala hobby scende e ha un giardino. Vedete, davanti non c'è il muro, c'è un giardino, e la quota zero la si riprende lassù. Questo vuol dire che per questi qui che stanno qua giù, quasi non se ne accorgono che stanno un metro e mezzo sotto. Mi sono spiegato? Ok, quindi diciamo, questo appartamento, vedete, fa questo giro, poi arriva qua, abbiamo detto scende, arriva in questo ambiente, c'ha il suo giardino che in realtà è a circa un metro e cinquanta sotto la quota stradale. È mezzo piano sotto, esatto. E quest'altro invece, abbiamo detto, sale sopra. Questo qua invece è un vero e proprio duplex a cui si arriva attraverso questo giro, in cui la porta di casa vera e propria, vedete, questa è la porta di questa cosa, cioè la porta a tre gradini è soltanto un closet, cioè mi metto il mio cappottino, dopodiché prendo, salgo e soltanto a quel punto io sbuco dove? In una cucina, pranzo, soggiorno, una stanza e bagno, giro ancora, stanza. Ok? Questo è il primo caso che noi vediamo di low rise high density. Ok? Torniamo indietro. Come viene trattata la casa? Eccola qua. Dall'esterno possiamo neanche porci il problema che è una casa a schiera tradizionale o è un walk-up apartment, no? O è appunto altro. In realtà appunto è un walk-up apartment. Perché tutto questo, Zaccari? Perché tutta sta roba? 90% o è amore o sono soldi. In genere tu buttati sempre una sull'altra, non sbagli quasi mai. Allora, siccome non è il primo, sono soldi. Perché chiaramente le case in questa maniera, nel terreno disponibile, tu invece di fare 8 case ne fai 16, e quindi essendo tutto fatto per l'imprenditoria privata, questo rende il progetto fattibile o non fattibile, no? È tutto questo il ragionamento. E quindi eccole qui le case, qui le vediamo, ecco qua, ok, abbiamo finito. Ora, soltanto per la professoressa, perché a voi vi stanca questo ragionamento, non vi interessa.
Ma io sono
proprio per una cosa, cioè, dunque, originariamente, ok, qua non si vede, l'ho tolto. Originariamente tutto questo era un mixed use. Se poi c'avete il libro e vedete il progetto che si chiama Ed House, c'è nel libro, è un capitolo di quello. Originariamente questo era un mixed use vero e proprio, che combinava all'interno di questo isolato sia il commerciale sia il residenziale. Poi il developer non se l'è sentita di fare questa operazione, allora ha diviso in due parti, una parte residenziale che è questa e una parte commerciale che è questa, nella vicenda, cioè era troppo avanti rispetto ai suoi tempi. No? Va bene. Provate a farlo.
Anche se non mettiamo il commerciale, mettiamo delle
altre cose. Comunque, qua è interessante vedere questo, lo vediamo molto rapidamente adesso. Come funziona tutta questa cosa? cioè questo sistema verticale di due alloggi uno sopra l'altro, come gli diamo un nome? Perché finché non gli diamo un nome non capiamo. Io ho deciso di chiamarlo pacchetto abitativo, perché appunto dovevo dargli un nome. Allora io l'ho chiamato pacchetto abitativo. E questo pacchetto abitativo, naturalmente, siccome ogni pacchetto è indipendente, nel caso di quelle che abbiamo visto prima sono aggregate completamente linearmente, giusto? Ma io le posso spazzare tranquillamente l'una con l'altra, perché ognuno entra autonomamente, ci siamo. Ma io le posso anche, seguimi Zaccari, questo è importante, le posso anche fare girare, cioè posso fare cluster, come si dice in inglese, no? Posso fare, gruppo, le posso far girare, non è detto che debbano andare tutte dritte o soltanto spalzate, le posso fare girare, no? Perché ogni pacchetto è indipendente e quindi lo posso far girare. E nell'attimo in cui io lo faccio girare, posso creare ambiti, no? Allora, tutta questa roba qua, tutti questi disegni di cui adesso noi non entriamo molto nel merito, qua vi fa vedere varie configurazioni di questi possibili pacchetti e con questi modellini, vedi, vi fa vedere, eccola qua, quello che vi volevo far vedere. Questo vuol dire che può girare. Gira. Nell'attimo in cui gira, crea ambiti. È un ambito a corte, semiaperti, non è che devono essere dritti, questo è il concetto. Quindi adesso l'altra cosa che mi interessava dirvi, vedrete interventi per una borghesia medio-alta, ma Saura ha fatto anche interventi di case, come diremmo noi, popolari, no? Queste a Canterbury Garden sono case esattamente popolari, fatte più o meno con gli stessi criteri. E adesso, ok, abbiamo la parte finale di tutto questo ragionamento. Ok, qua ci sono altri progetti che guardiamo soltanto per capire un poco di estensione di lavoro, di linguaggio. Questo sono più, diciamo, e adesso credo che finalmente abbiamo il nostro progetto io ti chiudo ho perso la strada, ma tanto vi riposate. Ecco, allora, abbiamo fatto tutti questi capitoli. Ecco, una piccola cosa, questo è il capitolo fondamentale, è il 7. Quello che vi dicevo del mixed use è questo, eccolo qua, vedi, lo faccio vedere così, di cui non parleremo, basta quello che vi ho anticipato. Tanto quando il zoom impazzisce. Ecco, è questo qua, vedi? Qua era tutto mix. Era in questo intervento qua era tutto mix, però adesso qua me lo fa strano, però non importa. Adesso torniamo a quello che è, diciamo, quello che è interessante per voi capire, perché questo è un concetto importante. Allora, abbiamo detto un attimo fa che l'aspetto fondamentale è che questo gira. Ok, questi interventi in qualche maniera, questo forse non si può vedere, ma non fa niente. Vedete qui che cosa succede? Proprio qui vediamo del pacchetto una organizzazione lineare in questa strada, un'organizzazione a una corte formale e una organizzazione più, diciamo, informale a villaggio, sempre basate su questo concetto, che è il concetto fondamentale, che è il pacchetto. Io lo posso muovere, perché non ha né un ballatoio né delle scale ascensori del sistema in linea, d'accordo? Quindi io le posso muovere, quindi potendolo muovere faccio varie organizzazioni. Guardate qua, guardate questo qua. Questo qui, diciamo, il pacchetto l'ho organizzato su una corte formale, la vedete? Vedete? Ok. Ecco, molto rapidamente, no? Questo cosa vuol dire? Questa vuol dire una cosa molto, 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 molto importante. Vediamo di usare un disegno bello per farvi capire questo concetto. No. Allora, il migliore disegno, forse, diciamo, è questo. L'architettura del funzionalismo modernista, le curve italiane, eccetera, aveva questa idea di fondo di prendere un oggetto architettura e di piazzarlo su un prato, d'accordo? L'idea è la Piazza dei Miracoli a Pisa, puro, bellissimo oggetto, sotto la luce, puro sul prato. Quindi è una, diciamo, architettura pensata per oggetti che si parlano tra loro su una superficie. Quando tu vedi questo, capisci che non c'ha niente a che vedere. Qua il discorso si ribalta e all'idea del vassoio con gli oggetti viene sostituita l'idea di un tappeto o di un tessuto. Chiamiamolo tessuto. Un tessuto come è fatto? C'ha una trama, d'accordo? Ha una trama che lo disegna un tessuto, giusto? Questa trama prende tutto il tappeto o tutto il tessuto, giusto? E la trama, seguimi, non è differenziata come nell'architettura modernista tra vassoio e oggetto. La trama prende tutto e è, dal punto di vista logico, la trama prende tanto gli spazi aperti, questo è il concetto fondamentale, tanto gli spazi aperti quanto gli spazi di mediazione, i portici, le cose, tanto gli affetti costruiti. È sempre la stessa trama, questo è il concetto fondamentale. Quindi all'idea del vassoio si sostituisce l'idea della trama o del tessuto. Ed ecco qua, lo vedete subito che è un altro proprio concetto. Qui c'è questa trama che prende tutto e che caratterizza sia lo spazio collettivo, che è questo, cioè lo spazio che appartiene a tutti gli utenti, sia gli spazi semi-privati, che sono questi, vedete, che sono questi, che sono spazi dei singoli alloggi, ma che hanno una relazione visiva importante con lo spazio collettivo. In alcuni casi ci sono anche gli spazi semi-collettivi, cioè degli agglomerati ancora più piccoli, ma qua diciamo collettivo e semi-privato. Questo è pubblico, Zaccari? No, non è pubblico. Perché pubblico, bisogna avere una terminologia chiara, se no ci si confonde nella vita. Pubblico è lo spazio della città, lo mantiene, lo tiene pulito, ci va la polizia, quello è lo spazio pubblico, lo spazio della città, d'accordo? È pubblico. Questo è uno spazio collettivo, cioè diverso, cioè ci vanno tutti gli abitanti di quel complesso residenziale, appartiene a quella collettività. Questo vuol dire che lo mantengono, lo puliscono, gli cambiano le lampadine, tagliano il verde, lo controllano dal punto di vista. E qua tu dirai, ma io ci posso andare, anche se non abito là, vero, ma tu ci vai attraverso una qualche forma di controllo. O c'è un portiere, oppure tu ti fai vedere che sei uno spaurito studente di architettura che vuole fotografare, o sei un postino, o sei qualcosa, se no tu stai penetrando uno spazio che non ti appartiene, quindi sei un pericolo, perché sei, capito, intrusi su uno spazio non ti piace. Quindi bisogna avercelo molto chiara questa differenza tra pubblico e collettivo, perché è la ragione di moltissimi disastri nel campo del residenziale, proprio non avere chiara questa differenza. Allora, parlando del tessuto, adesso finalmente entriamo nel progetto chiave di tutto questo ragionamento, e io farei, io personalmente, però senza andare fuori, se no vi perdo, un minuto, proprio un poco, qualche domanda o fare uno scrolling, perché questo è il progetto decisivo, noi stiamo facendo tutta questa fatica per arrivare a questo. Quindi ci teniamo un minuto di scrolling, e io me ne bevo un attimo d'acqua, se ci sono delle domande, volentieri, magari da parte degli assistenti che sono un po' più esperti. Che punti sono dello sviluppo del progetto loro? Non uscite, perché sennò non capite niente, perché è tutto all'inizio, quindi non uscite, ti hanno detto non usciamo.
Stanno facendo il pacchetto che noi abbiamo chiamato tutto insieme il progetto.
Ah, tu parti dal basso, tu parti da palitare le case e poi vai...
Prima dall'alto, poi dalla...
E poi di nuovo, interessante come tecnica. Allora, adesso guardiamo questo progetto, che è il progetto chiave, in cui, diciamo, è proprio l'example, da cui si capiscono, si dovrebbero capire un sacco di cose. Prima di tutto, l'intervento è un intervento che prende un intero isolato, vedete, questo si chiama un intero isolato, non è un infill che togli una, prende tutto l'intero isolato. L'intervento si chiama Pence Landing Square, e Sauer ha fatto 4 progetti prima di portare avanti questa cosa. L'intervento ha questa caratteristica che dà su strade del quartiere molto diverse l'una dall'altra, e siccome, come abbiamo visto, Sauer è un architetto molto contestuale, l'architettura, anche dal punto di vista dell'immagine, entra in rapporto con questi contesti. Vedete quanto è diversa questa immagine, che è un lato del progetto, da questa immagine, che è un lato del progetto. Cercherò, se abbiamo tempo e energia, di farvi capire perché. Ma la base di tutto il ragionamento, naturalmente, è il pacchetto. Questo è il primo progetto, che non si vede. Questo si deve vedere, perché sennò siamo morti. Allora, il progetto precedente, se mi date il libro, ve lo faccio vedere in un secondo, perché qui non me lo fa prendere. Vediamo. Eccolo qua. Perché questo qua non me lo fa prendere. Allora lo faccio vedere da qua. Ok. Non è male. Grazie, cara. Allora, perché questo vi faccio vedere, il progetto finale è uno intermedio. Guardate questo progetto, è un progetto intermedio. Che fa lui? Fa una casa o un pacchetto che funziona ad L. Ricordatevi che la disposizione ad L nel caso residenziale è sempre molto interessante, è molto 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 vantaggiosa. Perché, come tra poco vedremo, la L permette di avere un sistema a patio, o quasi a patio, perché c'è il giardino interno, permette di essere aggregata linearmente in vari modi, ma soprattutto consente di fare questo, di attaccarle una con l'altra, perché tanto hanno un giardino interno, questa è la grande forza dell'L. E quindi, come vedete, lui escogita un progetto quasi prototipico, basato su un insieme di pacchetti a L, vedete, eccoli qua, che gli fanno il fronte compatto, perché vedete, guardate com'è interessante, qui le mette quasi come se fosse una schiera, qui invece da questa parte le fa girare e crea questi ambiti, appunto, questi sono 3 giardini privati, questi 3 giardini creano quello che vi dicevo prima, una sorta di ambito semicollettivo, vedete? E poi c'è lo spazio collettivo vero e proprio, che è quello della piscina, dello spazio comune, eccetera. Quindi, come dire, è un progetto prototipico veramente interessante, no? Diciamo, tra virgolette, di villaggetto. il progetto non viene accettato perché o è amore o sono sordi. Sordi. Cioè la densità è... Ormai ha capito. No, ma io scherzo, però per dire una cosa. Perché la densità non è sufficiente, la densità è troppo bassa. E quindi Sauer entra in crisi terrificante e io so tutti, uso l'aggettivo perché io ci ho lavorato insieme, ho studiato insieme, quindi queste cose sono cose che mi ha raccontato pure lui. Quindi non è che io mi risolvo la mattina in una crisi terrificante. Mi ha detto, avevo fatto un progetto completo, perfetto, eccetera, eccetera. È arrivato il developer, mi ha detto, no, non è sufficiente. Dico, come non è sufficiente? No, devi raddoppiare la densità. Come devo raddoppiare la densità? No, questo è il discorso, no? Quindi, una bella crisi. Allora, riesce a fare sto capolavoro, che è questo progetto, che raddoppia la densità. Questa 25 dwelling per acre e questo a 50 dwelling per acre, che è il modo americano di contare la densità. Guardiamo la genialata. La genialata è in questa nuova versione del pacchetto abitativo. Allora, guardatela. Questo è molto, molto, è veramente un capolavoro. Ecco perché io vi dico, bisogna saperle fare queste cose. Prima che svegli la mattina e stai fallo, rai, sai densi. Guardate che cosa fa lui. Innanzitutto la casa si muove su due campate, ma vedete, una e due, circa di 3,60 m cada una. Con i 3,60 m nell'architettura residenziale non ti sbagli mai, perché è una stanza doppia, discreta, ed è la campata minima per avere un soggiorno. Poi se tu hai ambiti, se sei proprio povero, fai 2,70 come campata minima. E se invece vuoi avere uno standard più alto, aumenti il 3,60. Ma il 3,60 di norma, in America sono i 12 feet, no? È la dimensione. Allora, fa due campate. Adesso noi abbiamo visto l'altro il progetto per cui siamo diventati molto, abbiamo capito molte cose. Quindi capiamo subito che in questo pacchetto ci sono due alloggi, giusto? Uno è il grigio, l'altro è il bianco. Entrambi, come l'altro, si collegano direttamente da terra. Diciamo il pacchetto si riporta tutti insieme, quindi entrance del bianco, entrance del grigio. Entro col bianco. Cosa mi succede? Cucina, pranzo, soggiorno, giardino e camera da letto. Ok? Oppure entro dal grigio, non mi succede niente, prendo, salgo, taradan, e ho praticamente la stessa cosa. Cucina, dining, soggiorno, living, camera da letto. Continuo a salire ancora e ho due stanze da letto. Mi riduco qui, non costruisco qui e ho cosiddetto un deck, o noi lo chiameremo un terrazzo, diciamo è un deck in realtà, perché il terrazzo in genere è un po' più piccolo, diciamo un deck. Questo deck ha moltissime ragioni. La prima è che questo appartamento ha uno spazio esterno paragonabile a questo, quindi può essere venduto più o meno qua. Domanda. Questi quanti piani sono, Zaccari?
Tre.
Devono essere tre per forza? Posso farli due? Posso fare uno, posso fare due, posso fare tre. Posso fare cinque o dieci? No, non ti preoccupare. Posso tecnicamente fare 5 o 10? Questo alloggio, io sono obbligato a farlo di due piani? Questo alloggio potrebbe essere di 4 o di 3? Certo, perché tutto il meccanismo si basa sulla scala che gira. Una volta che io ho la scala che gira, no? Teoricamente posso fare 1000 piani, teoricamente. Quindi ho un sistema distributivo, no? Che mi funziona per più piani. Quindi teoricamente, per esempio, io potrei fare, se volessi giocare come variazione, questo qua lo potrei fare su tre piani, per esempio. Cioè, guarda un attimo, questo è il piano questo è il piano questo. Al piano sopra io continuo a girare con questa scala, mi tengo solo questa stanza e questo me lo faccio un altro deck, per esempio, giusto? Quindi è un sistema, voglio che tu poni attenzione su questa cosa, che questo sistema distributivo è un sistema molto flessibile, che dà molta variazione. In questo caso loro non hanno l'underground, come abbiamo visto nell'altro caso, ma nessuno mi vieta di avere l'underground, giusto? Questo alloggio ha questo sistema di pacchetto, ha una piccola variazione, che è quella che anche questo alloggio qui, il bianco, non si svolge solo al piano terra, come questo, ma si svolge su un piano e mezzo, perché al solito entro, c'ho la stessa cosa di prima, salgo e c'ho stanza e bagno, e dall'altra parte, ecco perché il due campate è fondamentale, giro dall'altra parte, entrata, questo si svolge su una sola campata, salgo e c'ho quello, ok? Qual è la caratteristica, vediamo, voglio fare la domanda facile facile, qual è la caratteristica fondamentale della organizzazione di questo alloggio se io lo devo leggere per fasce? Più facile così è impossibile. Prova a leggere l'alloggio, questo sistema d'alloggio, per fasce, come fossero delle fasce orizzontali, no? Cosa noti? Qualcun altro che sa rispondere è benvenuto, avrà una gomma americana. Cosa notate? Sì, esatto, che nella fascia superiore, ci stiamo avvicinando al concetto, che nella fascia superiore ci sono le scale e i bagni, questo noto. Quindi questa fascia superiore è una fascia caratterizzata da bagni, diciamo entrata e sala. Ha un caspita di nome? L'avete sicuramente sentito. Ha un caspita di nome questo tipo di fascia? Sì, servente. Quindi, in questo caso, l'ha detto certo. Va bene, no, è servente di servizio, è la stessa parola. È la stessa parola, d'accordo? È lo stesso concetto. Diciamo, questa è la fascia servente o di servizio. Se questa è la fascia servente e di servizio, questa come la chiamate? Di vita, e io la chiamo servita. Servita, servita, d'accordo. Quindi questa è la fascia servente e questa è la fascia servita. Ci siamo? Quindi questo pacchetto è organizzato sul servente servito, giusto? Secondo voi è importante questo? Sarà importantissimo, perché se no non stavamo a parlare. Se ho il servente servito, in linea di massima, il servito come lo pongo rispetto alla luce? A sud, dove voglio che lo porto? Il servito è dove mi deve entrare la maggior parte di luce, quindi va a meridione. Di conseguenza, il servente dove tendo ad averlo? A nord. Questa ragione è anche una ragione, naturalmente, di ordine climatico, no? Perché teoricamente il servente può anche non avere finestre, può averle molto piccole, perché ha solo bagni, sale, posso minimizzare o proprio non avere finestre, e essendo a nord mi fa avere piccole o zero aperture, mi climaticamente mi, diciamo, mi funziona, e diciamo teoricamente, per capirci, questo può essere un muro compatto. Infatti voi le vedete che sulle finestrine sono piccole piccole, le vedete? Ma teoricamente potrebbero anche non esserci, d'accordo? Vedete, è un muro, posso mettercela, posso non mettercela, lui la può anche non esserci. Allora, questo è un muro, diciamo, servente, per capirci. Questo invece si apre a meridione e si apre anche, considerate bene, attenzione, questa cosa, lungo questo giardino interno della famosa L. Ok? Ci siamo? Guardate adesso che succede. Questa è la cosa fantastica. Che succede? Allora, guardate questa planimetria. Lui è riuscito a portare a casa il progetto perché quel tipo di residenza, che questo pacchetto aumenta sensibilmente i residenti, giusto? Quindi aumenta la densità. Il progetto è fatto così. Queste e queste sono case a schiera grandi e prestigiose, no? Di cui non entriamo nel merito. Tutte queste sono quelle del pacchetto. Ci siamo? Sono quelle che forniscono il pacchetto. Guardate come è organizzato questo pacchetto, perché questa è la chiave del suo, diciamo, villaggio. Villaggio, per entrare nella vostra terminologia. Questo pacchetto com'è aggregato in pianta? Certo, perché quel solito discorso della cosa, eccetera. Ma, vabbè, diciamo, quando si fanno questo tipo di cose, ci sono due scelte che si chiamano o front to front, le case, un soggiorno, da contro un soggiorno, oppure front to back, cioè il soggiorno di uno, dal del back dell'altro. In questo caso, come sono organizzate? Front to front o front to back? To back, e questo è decisivo. Perché? Allora, front, back, front, back, front, back. Perché questo è così importante? La luce, esattamente, perché venendo la luce a meridione, tutta a meridione, questi sono tutti inondati dalla luce. Ma non è solo per la luce, questo è bello. Lui ha in mente Venezia. Cosa succede a Venezia? A Venezia c'è una grandissima compressione di alcuni spazi e una improvvisa dilatazione. Cioè, se voi andate a Venezia, percorrerete delle piccole stradine che arrivano anche a 90 centimetri e poi improvvisamente la stradina vi si apre in uno spazio. Contrazione, dilatazione, contrazione, dilatazione. Ed è la cosa che lui adopera. Lui, vedete in questi spazi, diciamo, da qua a qua c'è 1,20 m, forse, 1,50 m, ma è molto compresso, guardate, è molto compresso. In altri casi si dilata, quindi, no? In alcuni casi, vedete, c'è di nuovo lo spazio collettivo, quindi c'è un grosso dilatamento, ma c'è questo gioco che lui fa continuamente, per cui queste non sono allineate, ma lo fa per creare questi effetti di spazi, quindi non è che le allinea come se fosse a Mauthausen, giusto? Che pure lui è una specie di villaggio, un po' triste, no? Non è fatto così, è fatto, diciamo, con questa idea che lungo la trama si muove avanti e indietro per creare una varietà degli spazi. Ma questo è consentito da che cosa? Uno, dal fatto che ogni pacchetto è indipendente, quindi non importa, questo entra da qua, questo lo mosso in avanti entra da qua, fine, mi spiego? E poi è consentito da un'altra cosa decisiva, e cioè che il back di questo, che immagina è chiuso, dà sul fronte di questo, quindi non c'è introspezione, capito? Questi non affacciano praticamente sul fronte di questo. Non solo, il giardino al piano terra funziona come una sorta di patio, cioè qui c'è un muro alto e tutta la vita si svolge come se fosse un patio, verso l'interno. Infatti, se ritorniamo a vedere la pianta, che è questa, vedete com'è disegnato? C'è una piccola finestra del soggiorno e le finestre principali sono sul patio, sono sul verde. Questo per la ragione che vi sto dicendo, che è quella di evitare l'introspezione. D'accordo? Quindi questo è un esempio paradigmatico di Lorais Identity, perché c'ha tutte queste tecniche insieme, sia nella costruzione del villaggio, sia nell'organizzazione della casa, eccetera. Poi c'è un ragionamento che forse è meno importante per loro. Ecco, guardate, vedete come sono gli effetti? Vedete come, qual è l'effetto poi in effetti di questi ambiti? Vedete? Quindi c'è questo movimento continuo di dilatazione contrazione e dilatazione. In alcuni casi si creano degli spazi più ampi, che sarebbero come se fossero gli spazi collettivi. Dopodiché lui fa tutto un ragionamento sulle scelte formali e sul perché alcuni prospetti sono fatti in una determinata maniera ed altri invece in una chiave più residenziale. Questo esula, secondo me, dalla cosa, vi affatica inutilmente. Se volete leggere libri, leggere gli articoli, a questo punto vi affatica e basta. È sufficiente. Ho finito. Bene, se ci sono delle domande, dei commenti, io sono qua, se no sapete un po' tutto per poter...
Intanto comincio con ringraziarti perché anche oggi, forse più ancora della scorsa settimana, c'è stato qui Piero Sidorossi che ci ha raccontato il learning from Sintene, anzi anticipando alcune cose di cui ha raccontato oggi. Secondo me è stata una lezione di grande importanza, perché risintetizza, facendo vedere un caso paradigmatico e anche molto speciale e anche molto pioniere in questo ambito, in realtà metodologie e ragionamenti che stiamo facendo, che cosa significa lavorare con dei moduli, sottomoduli, dei sistemi che hanno un discreto grado di autonomia e di incastro attraverso il sistema della ripetizione, però una ripetizione in cui l'elemento del tempo, perché questo gioco di muoversi continuamente e come creare uno spazio-tempo all'interno del villaggio è fondamentale.
No, è importante questa cosa che del tempo che dici, perché è chiaro, se noi parliamo di un'ecologia, la prima cosa è proprio questa di capire come questi interventi funzionano nelle varie ore della giornata, insomma, sono tante questioni, cioè se cominci a guardare la questione da una chiave che non è semplice fatto architettonico, ma come fatto architettonico interagisca con molte cose, eccetera. Io qua vi ho messo anche, per chi vuole approfondire, questo è in free download, questa è la dissertazione. Questa è la dissertazione che ha un capitolo specifico dedicato a Pensando in Square in maniera ancora più analitica nel libro, perché nasce da tutte anche le varie ipotesi sue, eccetera, eccetera, però lo potete scaricare il PDF, ma soprattutto nei capitoli iniziali mette a posto alcune cose di spazio essenziale, per quell'uno che vuole approfondire in particolare.
A questo punto ce l'abbiamo già, in prima fila.
Vabbè, non è detto che sia lui è solo stato la casa. Allora, buon lavoro.
Grazie mille.
E il prossimo anno facciamo la coincidenza. Se vuoi, facciamo un po' altri.
Sì.
E io, francamente, non so se è buono o un cattivo, continuo a insegnare in realtà, perché tutto questo è un corso. E poi ha preso Curini, Curini ha fatto con me un'azione che è durata almeno 5, 6, 7, 20, alla fine ha toccato il punto giusto e io ho ceduto, perché io non ho dato un punto giusto. E quindi da ottobre lo farò. No, cioè diciamo l'idea è che il testo si fa una cosa, non è adesso. Lui il portoghese faceva il geo, Curini. Io faccio una cosa che ha una base di storia dell'architettura, perché c'è l'ultima edizione del mio libro, roba rossa, di informazione, e quindi ti do un'infatata generale. E poi però io ho una persona a cui sono laureato che ha fatto il corso di Curini e quindi io voglio disegnare questo corso sulla base anche della sua esperienza, quanto di progetto, quanto di ricerca, se combinati insieme, se non combinati insieme, e quindi sulla base proprio di un'esperienza interna voglio capire come renderlo più interessante. Penso di indicare molto
bene.
Non lo so.
Come corso opzionale.
Non se lo possono fare, se lo possono fare. Comunque sarà presentato a settembre, certo è fatto per persone abbastanza motivate, non perché sia particolarmente difficile, ma insomma i corsi di questo tipo sono corsi che sono fatti perché tu ci credi.
Certo. Qualcuno ha delle domande?
Sì. Brava, arriva! Sì. Certo.
Lei ha detto che le cose si spiegano per soldi o per amore. In questo caso
Beh, esageravo un po'.
Qualche esempio, cioè lui se si arriva comunque a un'idea, secondo specializzato nella residenza, no? Si arriva a un'idea di voler comunque far vivere la gente in un certo modo o era.
No, dunque è interessante la domanda, molto bella, molto interessante. Io una volta in una conferenza pubblica, io ho scritto un libro di Gehry, e in una conferenza pubblica ho avuto una sola domanda, che gli avevo già fatto il libro da tempo, e gli ho detto, senta, Fogg, qual è la sua parola segreta? E lui mi ha detto love. Distanza. Allora, diciamo, anche per Sauer, naturalmente, l'idea di poter, con gli interventi residenziali, vivere questa ecologia dell'abitare, no? Chiamiamola così, è fondamentale. La sua caratteristica molto forte è questa, e che grosso modo, vedendo le cose con gli occhi socchiusi, tutta l'esperienza anche del think tank, sta parlando del think tank, no? Alice Friedrichsson, De Carlo, Van Eyck, Herberger, anche se già che non era esattamente think tank, era comunque rivolta all'edilizia pubblica, sostanzialmente. Loro in testa avevano l'edilizia pubblica, innanzitutto perché c'era una situazione socio-economica che dava molto spazio all'edilizia pubblica, mentre oggi è ridotta quasi a zero, si sta appena riprendendo, ma diciamo per molti anni era stata quasi a zero, diciamo nei 50, 60 e anche i 70, quindi il referente era l'edilizia pubblica. Invece Sauer, un poco perché americano, un poco per come si è sviluppata la sua vita, il referente era sempre il developer, era sempre
anche il contesto americano,
anche il contesto socio-economico americano, naturalmente. Quindi per lui il referente era il developer, e quindi era quello che noi chiameremmo un'importantissima negoziazione, noi la chiameremmo così oggi, tra le necessità economiche dell'imprenditoria privata e la sua, tra virgolette, usando una parola americana, agenda come architetto. Perché questa cosa, per esempio, che pensando in guerra, richiama Venezia, eccetera, naturalmente l'ha detto a me, è evidente, cioè non è che va a parlare al developer, perché al developer non gli importa niente di tutte queste cose, deve avere il numero di residenti sufficienti, il numero di residenti. Non so se ho risposto, però mi pare di sì, non so se era questa proprio la domanda. Sì. Comunque, leggendo la sua autobiografia, è un'altra cosa, in cui i progetti si combinano con la vita privata, con le letture, con l'intervento dei sociologi, eccetera, questo, e con tutte le fasi di negoziazioni con l'imprenditoria privata o in alcuni casi con la municipalità, questo emerge molto, molto, molto forte. Insomma.
Grazie. Qualche altra domanda? Chi è allora quello che...